L'azionò su entrambe il vice sindaco Paladini. Prego.
Grazie ancora. Allora, per quanto riguarda la ricognizione periodica della situazione di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il tutto nasce con il decreto 201 del 2022, che all'articolo 30 introduce una serie di cose, fra le quali l'obbligo per i comuni con oltre 5.000 abitanti di effettuare annualmente una relazione, una ricognizione di quelli che sono i cosiddetti servizi pubblici locali di rilevanza economica, relazione che va approvata entro il 31/12 e pubblicata, oltre che sul sito del comune, sul sito di ANAC. Il documento che ci è sottoposto per l'approvazione in sostanza fa una disamina di quello che è intanto il significato, cioè il termine, cosa si intende per servizi di rilevanza economica, che sono definiti come in sostanza quei servizi che vengono resi dietro pagamento di un corrispettivo in un mercato, quindi che hanno un mercato, ma che per loro natura non sarebbero resi senza l'intervento pubblico, ovvero, detto in altri termini, che non sarebbero resi se non a condizioni diverse per accessibilità, per economicità e quant'altro, per inclusività, rispetto a quello che invece viene svolto grazie alla presenza del pubblico. In definitiva, come precisato in un passaggio di una sentenza della Corte di Cassazione, i servizi che non hanno una redditività propria. Sono esclusi, diciamo, a partire da questo concetto, di fatto, da questa categoria di servizi a rilevanza economica, quindi sono servizi non a rilevanza economica, servizi tipici del pubblico come i servizi sociali, quelli di tipo culturale, educativo e quant'altro. Ecco. A partire da questo inquadramento, diciamo, del termine, la relazione che era stata fatta per la prima volta lo scorso anno, che viene appunto ripetuta quest'anno e che sicuramente nel tempo andrà precisata e approfondita nei termini, diciamo, dei parametri con cui si va a rilevare le varie realtà, vengono individuati in sostanza, per quanto riguarda Cesano Boscone, tre tipi di servizi che hanno questa casistica, escludendo quei servizi che pure ci sono, che abbiamo, che però sono svolti in ambito, diciamo, nell'ambito di una rete, e dove quindi è l'ambito stesso che svolge questo tipo di ricognizione. I servizi che ci riguardano sono il servizio cimiteriale svolto da SCC, che poi vedremo anche nella ricognizione invece delle partecipate, il servizio di igiene urbana e infine il servizio di refezione scolastica. La relazione a questo punto, come richiesto dalla norma, fa un sintetico esame, diciamo, della situazione di questi servizi, andando ad esempio nel caso di SCC a fare una fotografia dell'andamento gestionale, dell'andamento economico, da cui emerge ad esempio ad un rapido sguardo che il bilancio 2023 di SCC è un bilancio che riporta circa 1 milione di fatturato e un utile netto intorno ai 250.000. Margine operativo lordo addirittura intorno ai 500.000, quindi diciamo con una risultanza dal punto di vista economico sicuramente positivo. Il servizio di igiene urbana è stato oggetto invece, come sappiamo, di recenti importanti cambiamenti, perché la società Tecnoservice ha acquisito il ramo d'azienda da San Germano con effetto, mi pare, dal 4 novembre. Quindi in questo caso abbiamo un operatore diciamo sostanzialmente nuovo o recentemente acquisito, il quale tuttavia è subentrato a pieno titolo in tutti gli obblighi relativi alla qualità del servizio che gli sono derivati sostanzialmente dall'assetto precedente e che sono peraltro ben inquadrati in una matrice che il Consiglio Comunale nel 2022 aveva analizzato e su cui aveva fatto una delibera, perché ARERA dava in sostanza ad ogni comune una matrice dei livelli di qualità richiesti al gestore, dove anche il comune di Cesano Boscone si era collocato in una certa fase della matrice della qualità. Significativo, ecco, la relazione mette anche in evidenza dal punto di vista del servizio di igiene urbana come uno dei dati da monitorare nel tempo, dove c'è già un monitoraggio positivo, sia quello dell'andamento della percentuale di raccolta differenziata, che nella media del 2024 ha ormai superato il 75%, con una crescita rispetto al momento in cui era partita la raccolta puntuale. Terzo e ultimo servizio pubblico locale di rilevanza economica è il servizio di refezione scolastica, che come sappiamo è svolto da CIRFUD, un contratto triennale assegnato o rinnovato comunque con decorrenza 2024, quindi fino al 2027. Ecco, in questo caso la relazione cita che ci sono, diciamo, specifici strumenti di monitoraggio della qualità, che sono sostanzialmente la carta dei servizi, che indica gli standard che sono tenuti in evidenza per quanto riguarda il servizio mensa. C'è ovviamente nell'ambito del servizio una commissione mensa, e c'è poi il lavoro del cosiddetto tecnologo con i suoi sopralluoghi e quindi i vari verbali da cui si può monitorare l'andamento. E comunque viene anche evidenziato nella relazione che è una gestione che ha anche dei risvolti, diciamo, delle sensibilità, delle attenzioni di tipo ambientale, etico e così via. Abbastanza, diciamo, vicino come argomento è l'altro adempimento, che anche questo è richiesto annualmente, che è quello della revisione periodica delle partecipate. Questo invece è un adempimento che ormai svolgiamo da molti anni, su quale non ci sono state praticamente mai variazioni, eccetto la decisione, diciamo l'indicazione che venne data parecchi consigli comunali o sono, di dismissione della partecipazione in area. Ecco qui il senso di questo tipo di ricognizione che è richiesta dal legislatore è quello di sostanzialmente indurre ogni ente comunale a domandarsi se le partecipazioni che ha sono effettivamente hanno i requisiti tali da essere mantenute, perché l'orientamento di fondo è che in ogni caso, laddove non ci siano queste circostanze, il ricorso invece al mercato risulta, perlomeno nell'orientamento ideale che sta a monte di questa normativa, la soluzione preferita. E anche in questo caso si parla di SCC, come nel presente caso, e poi di capholding, che sono le due partecipate. Capholding, sappiamo, abbiamo una partecipazione minima dello 0,59%, e in ogni caso, ecco, la motivazione per la quale la relazione conclude che non c'è motivo di immaginare una dismissione della partecipazione, che Capholding è una società che opera come gestore unico dell'ambito ottimale relativo al servizio idrico, e in tal senso risulta tutta strettamente funzionale a quello che sono le finalità istituzionali dell'ente. Anche per SCC, anche in questo caso, la conclusione è che svolge un servizio di interesse generale, per cui la partecipazione alla stessa risulta funzionale sicuramente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Peraltro con SCC, come noto, siamo legati da un contratto di partenariato che ha durata fino al 2043, e quindi in ogni caso si tratta di un tipo di partecipazione particolare e sicuramente oggetto già nel passato di verifiche. Io non aggiungerei altro, ecco, le due ricognizioni sono in qualche modo vicine e hanno in comune alcuni elementi significativi.
Grazie, Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi. Prego, Consigliere Fortini.
Grazie. Sarà che sono particolarmente attento ai dettagli o... come qualcuno in quest'aula ha detto durante l'ultimo consiglio, vergognoso, ma oggi non posso fare a meno che provare un profondo imbarazzo, non tanto per me quanto per voi e per ciò che leggo nei documenti che ci vengono sottoposti. Ringrazio l'assessore Bianco perché prima ha ribadito l'impegno nel cercare di migliorare la questione del cimitero e della SCC. Però allora mi domando di chi li abbia scritti questi documenti. Tra le tante cose trovo questa affermazione, leggo: qualità del servizio. Per valutare la qualità del servizio reso vengono effettuate apposite verifiche sull'andamento del servizio e sugli standard di qualità attraverso moduli di reclamo che hanno dato sino ad oggi risultati soddisfacenti. Leggendola sembrerebbe che ci troviamo davanti a un servizio di eccellenza, con risultati che addirittura vengono definiti soddisfacenti. Peccato che si stia parlando della SCC e quindi della gestione dei nostri cimiteri. E non stiamo parlando solo della questione economica. Mi chiedo chi ha effettuato queste verifiche e soprattutto su quali basi. Davvero siete convinti che un'affermazione del genere sia coerente con la realtà che i cittadini e famiglie si trovano a vivere ogni giorno? Mi piacerebbe poterli visionare questi moduli. Quando sono stato eletto, ho ricevuto alcune telefonate da esponenti della maggioranza, con toni cortesi e congratulandosi con me. E allo stesso tempo mi hanno esortato a fare, come ripeteva anche il consigliere Ursino prima, una opposizione giusta, costruttiva, e a non votare contro per partito preso. Un consiglio che io ho apprezzato e che sto cercando di seguire. Tuttavia mi chiedo perché lo stesso approccio non venga adottato dalla maggioranza. Forse il ruolo che si ricopre rende difficile ammettere che qualcosa non funzioni. Eppure credo fermamente che un bagno di umiltà e di coerenza e soprattutto di oggettività sarebbe salutare per tutti, maggioranza e opposizione inclusi. Perché quando si parla di oggettività non esiste destra o sinistra, ma solo i fatti. E i fatti parlano chiaro. Ci sono criticità evidenti che non si possono ignorare. Trovo altrettanto imbarazzante che in quest'aula ci siano persone che in pubblico mi diano contro, ma che in privato mi diano ragione. Una cosa è giusta sempre, non solo quando si è lontani dall'aula del Consiglio Comunale. Non serve a nulla nascondere o minimizzare le problematiche, sono sotto gli occhi di tutti. Ignorarle non aiuta né i cittadini né la credibilità di questa amministrazione. Ho fatto mio il consiglio di fare una posizione seria e costruttiva e continuerò a farlo. Tuttavia mi auguro che questa serietà venga prima o poi ricambiata, perché i fatti dimostrano che ad oggi ciò non sta accadendo. Continuate pure ad abbassare la testa se lo ritenete opportuno, ma ricordate che la verità non cambia solo perché si preferisce ignorarla. Grazie.
Grazie consigliere Fortini. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e metto in votazione la delibera numero 4, la ricognizione periodica dei servizi pubblici locali. Ci sono contrari? Astenuti? Tutta la minoranza? Favorevoli? Chi è collegato da casa? Consigliera Grandi?
Favorevole anche per immediata eseguibilità.
Consigliera Sassone?
Anch'io favorevole anche per immediata eseguibilità.
Grazie. Metto in votazione appunto anche l'immediata eseguibilità. Contrari? Astenuti? Come prima? Favorevoli? Tutta la maggioranza. Grazie, la delibera risulta approvata. Pongo in votazione la delibera numero 5, la revisione periodica delle società partecipate dell'ente. Contrari? Astenuti? La minoranza? Favorevoli? Tutta la maggioranza? Consigliera Grandi?
Favorevole anche per immediata eseguibilità.
Consigliera Sassone?
Anch'io favorevole anche per l'immediata eseguibilità.
Pongo in votazione anche l'immediata eseguibilità della delibera. Contrari? Astenuti? Tutta la minoranza? Favorevoli? Approvata. Grazie. Concludiamo ora con l'ultima delibera. L'adozione ai sensi della legge regionale 13 dicembre del 2022, numero 29, dello statuto dell'ente di diritto pubblico regionale denominato Ente Parco Agricolo Sud Milano. Relazione al sindaco.
Sì, grazie Presidente. Io penso che questo sia un atto importante, quello che adesso è portato all'approvazione del Consiglio Comunale e che verrà approvato nei consigli comunali di tutti i 60 comuni dei componenti del Parco Agricolo Sud di Milano. Perché siamo arrivati a questo... La comunità del parco, così come viene definita, è arrivata alla definizione di questo statuto dopo 2 anni di lavoro, perché si è reso necessaria la modifica dello statuto a valle della modifica della legge regionale 29 del 2022, che sottraeva dalla governance di Città Metropolitana, spostandola sotto Regione Lombardia, il Parco Agricolo Sud, con motivazioni non strettamente legate al funzionamento stesso del parco. Si è arrivati a un'approvazione della legge in fretta e furia nel dicembre appunto del 2022, che prevedeva la modifica della governance del parco. Da lì è partito un iter di confronto fra i vari soggetti che utilizzano il parco, che vivono il parco, che lo curano, che sono i comuni, che sono gli agricoltori, che sono le varie associazioni. E negli ultimi 9 mesi, per riuscire a sbloccare questa partita, è stato istituito un tavolo di lavoro non politico, composto da tutte le forze politiche rappresentate, diciamo, nell'arco costituzionale. C'erano sindaci di tutti i colori politici che hanno composto questo tavolo tecnico-politico per redigere lo statuto. Questo è importante perché? Perché si arriva oggi all'approvazione dello statuto solo perché, nel frattempo, dopo questi 9 mesi di lavoro, con 5 emendamenti in Consiglio regionale, durante la sessione ordinamentale, è stato possibile modificare all'unanimità, il Consiglio regionale ha modificato la legge 29 del 2022, rendendo possibile il nuovo statuto. Uno statuto che tutela il parco per davvero, per quello che mantiene le origini del parco. Faccio solo un esempio. La differenza tra il nord e il sud di Milano sta nella presenza del Parco Agricolo Sud. Voi prendete in considerazione la Chiarella Ozero con quello che può essere Sesto, Cinisello, Novate, Meda, tutte quelle, la cintura nord di Milano è fortissimamente urbanizzata. Il Parco Agricolo Sud invece, negli anni, dalla sua istituzione, grazie anche all'interlocuzione con Città Metropolitana che ne ha gestita la governance fino a 2 anni fa, ha protetto il territorio. Queste sono finalità che sono contenute all'interno dello statuto attuale ed è all'interno dell'articolo 4 che ci tengo a sottolinearlo, sono gli scopi, in cui si parla per la prima volta di cura e recupero dei sistemi ambientali paesistici tra città e campagna, valorizzando i siti di importanza comunitaria, tutela e conserva, cura e recupera in via prioritaria gli ecosistemi, predispone e aggiorna lo strumento di pianificazione e gestione del territorio. È passata la narrazione per cui il parco agricolo negli anni sia stato di ostacolo alle potenzialità territoriali edificatorie del sud di Milano. Io dico ben venga, perché ha protetto un ecosistema inalterato per quello che era, per quello che dovrebbe essere anche il paesaggio in cui viviamo. Se noi adesso usciamo in bici, a piedi, correndo, passeggiando a qualche chilometro da Cesano Boscone, noi siamo in un ecosistema naturale, storico, con le sue cascine, con i suoi fontanili. E questo esiste grazie al Parco Agricolo Sud. Grazie al lavoro e alla caparbietà anche di tanti sindaci, dei 60 sindaci, perché non c'è stata possibilità di approvare in assemblea dei sindaci del Parco Agricolo varie versioni dello statuto per voler mantenere e proteggere il parco così com'era. Si è arrivati solo nel momento in cui ora c'è la possibilità di evitare che il parco vada a scatafascio. Sono arrivate anche mail importanti, dure, da parte delle associazioni ambientaliste, che dicevano: state approvando uno statuto, in una delle versioni precedenti, con un parco che è morto. Grazie alle modifiche anche in Consiglio regionale e grazie ad aver evitato di tornare in Consiglio di venire in Consiglio comunale in modo precoce, adesso i comuni del parco sono riusciti a proteggere parzialmente e a poter pensare a un rilancio del parco stesso con una governance diversa. So che in commissione c'è stato un approfondimento particolare sul tema della governance e di uno dei parametri che si è modificato maggiormente rispetto al passato, che è la quota di rappresentanza all'interno dei vari comuni all'interno del parco. Prima si votava pro capite, ora è una quota ponderata che tiene in considerazione la quantità di ettari di parco dei singoli comuni rispetto al totale e la quantità di abitanti rispetto al totale di Città Metropolitana, con una ponderazione che sarà 70% per il territorio e 30% per gli abitanti. Così facendo salta fuori, poi oggi ho girato l'Excel